Questa mattina apriamo le nostre Bibbie in Genesi 4 e leggeremo il versetto 1. Ora Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dell'Eterno. Poi partorì ancora Abele suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avviene che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli del primogenito del suo gregge e il suo grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? Perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato, ma se fai il male, il peccato sta adeguato alla porta, e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi domare. E Caino parlò col suo fratello Abele, e avviene che, come furono nei campi, Caino si levò contro il suo fratello Abele e lo uccise. E allora l'Eterno disse a Caino: dove è tuo fratello Abele? E gli rispose: non lo so, sono io forse custodio del mio fratello? E l'Eterno disse: che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per la tua parola. Grazie che abbiamo questo locale, Signore, che ci hai dato lavoro anche di pagare l'affitto, l'Enel e tutte le spese di questa comunità. Signore, vogliamo pregare in modo particolare per la famiglia di Mariana, Signore, che lei ha perso suo fratello Salvatore in questi giorni. Signore, che tu possa benedire la loro famiglia, e anche per la zia di Giorgio, Nella, Signore, che tu possa guarirla, Signore, da questo malessere che lei ha. Signore, benedisci i bambini, benedisci anche il nostro tempo nella tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Ora Adamo conobbe Eva. Voi sapete conobbe cosa vuol dire nella Bibbia, giusto? Vi devo spiegare. Vuol dire che sono stati insieme, è un modo delicato per dire questo, però è anche profondo nel senso che nel senso biblico l'intimità sessuale fra un marito e moglie è un conoscersi, non è solo fare sesso come si dice nel mondo, o una cosa fisica, ma è una cosa spirituale. E se guardiamo un attimo in 1 Corinzi capitolo 6, in 1 Corinzi 6, versetto 15, non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo? Prenderò io dunque le membre di Cristo per farne membri di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Quindi è una cosa, come ho detto, nel mondo c'è una mentalità, ma nel senso biblico è una cosa intimo, anche spirituale. E grazie a Dio che Dio, perciò Dio ha santificato il matrimonio e ha detto: che il rapporto sessuale deve essere entro questo contenitore del matrimonio fra un uomo e una donna. Perché non è, come dice nel mondo, una cosa fisica, è una cosa intima, è essere uno fisicamente ma anche spiritualmente. E quindi Adamo e Eva, lei rimane incinta, partorisce Caino. Caino vuol dire acquistato, come lei dice, ho acquistato un uomo dell'Eterno. Poi partorì ancora Abele. Abele vuol dire niente, vanità, nulla. Abele era un pastore di pecore, mentre Caino era un contadino che coltivava la terra. E quindi col passare del tempo avviene che Caino fece un'offerta di frutto della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli del primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora, quanti di voi avete sentito prediche su questi passi? Pochi? Alcuni. Io ho sentito diverse prediche su questo passo e ho sentito pastore, predicatore, affermare che Dio non ha accettato l'offerta di Caino perché venivo dalla terra che era maledetta da Dio. Qualcuno ha sentito questa ipotesi? Perché leggendo questo, anche io come un nuovo credente ho detto, ma Signore, mica è giusto questo? Anche umanamente parlando, cioè quando più di 20 anni fa, quando ho conosciuto il Signore, 28 anni fa adesso, e ho letto questi passi, io ho detto, non è giusto, Signore, perché hai rigettato la cosa di Caino? No, anche lui ha lavorato, ha coltivato quel grano, o quello che era, e ha offerto a te. E umanamente parlando mi chiedevo, ma non è giusto? Perché il Signore ha rigettato questa offerta? E come ho detto prima, alcuni, almeno io ho sentito dire, il motivo per il quale Dio ha respinto l'offerta di Caino era perché il frutto della terra veniva dalla terra maledetta. Però in realtà questa non è la motivazione per la quale Dio ha respinto l'offerta di Caino. Perché nel libro di Levitico e anche nel libro di Numeri, in Numeri 18:12, non dovete andare là, ma Dio ha prescritto l'offerta del grano di essere offerta a Lui. Avete letto mai nella Bibbia, no, l'offerta del grano, no? Questo libro offerta che uno faceva. Quindi Dio accetta l'offerta del grano, era un'offerta legittima in quel senso. Quindi Dio non ha rigettato l'offerta di Caino perché era frutto della terra che era maledetto, ma per un altro motivo. E se guardiamo in Genesi 3, capitolo Genesi 3, versetto 18, ora leggiamo alla metà di versetto 17. Il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Essi ti produrrà spine e triboli, tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da esse fosse tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Quindi in versetto 9 abbiamo un po' un indizio, il motivo per il quale Dio ha respinto l'offerta di Caino. Vedete? Voglio che notate la parola sudore. E alla fine di versetto 17 dice, ne mangerai il frutto quindi il frutto della terra, con fatica. Il sudore, quando pensiamo di sudore, cosa pensiamo? Lavoro. Adesso è estate, se vai fuori a lavorare nei campi, sudore. Quindi Dio non ha respinto l'offerta di Caino perché venivo dalla terra che era maledetto, ma perché il grano rappresentava il sudore dell'uomo, le opere dell'uomo. E noi vediamo nella storia di Abele e Caino i due patti, uno della grazia e uno delle opere. Il grano veniva col sudore, con la fatica di Caino, era una cosa che lui faceva. Come tante religioni nel mondo insegnano gli uomini, se tu vuoi conoscere Dio, se vuoi essere salvato, vuoi essere accettato da Dio, devi fare questo, 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 tu devi lavorare per la salvezza, giusto o sbaglio? No? Tutte le religioni del mondo insegnano questo. Ma il cristianesimo, la parola di Dio insegna che noi non potremo mai fare niente di essere accettati da Dio. Noi possiamo offrire il nostro grano al Signore, anche noi prendiamo l'offerta ogni domenica per pagare l'affitto di questo locale. Questo sarebbe come la nostra offerta di grano, perché noi abbiamo lavorato in fabbrica o dove lavoriamo, e dal frutto da quello, la primizia da quel lavoro, offriamo al Signore, giusto? È come l'offerta del grano. Ma noi non siamo salvati perché diamo soldi nell'offerta. Amen. Perché non c'è abbastanza denaro nel mondo per comprare la nostra salvezza. E quindi l'offerta di Caino rappresentava la sua fatica, le opere dell'uomo, quello che l'uomo può fare per essere gradito da Dio. Invece l'offerta di Abele, è vero che Abele doveva dare da mangiare quell'agnello, giusto? Doveva dare da bere, quindi c'era un po' la sua fatica, ma Abele si è offerta al Signore? Cioè Abele ha offerto il suo sangue? No. L'offerta di Abele doveva soffrire un innocente al posto suo. Comprendete la differenza? L'offerta di Abele era un'offerta di fede, perché Abele sapeva che lui non poteva mai pagare i propri peccati, ma doveva morire uno al posto suo, un agnello primogenito senza difetto o macchia, come Dio ha prescritto anche in Esodo. La festa della Pasqua, lui ha detto a tutti gli israeliti: prenderete un nuovo nato maschio senza difetto e lo offrirete all'imbrunire del giorno al Signore, e prenderete il suo sangue e dipingerete le stipite delle porte, e quando io passerò e vedrò quel sangue, io oltrepasserò la tua casa e tu sarai salvato. L'offerta di Abele non era frutto della sua fatica, era la vita innocente di un altro. Qualcun altro ha pagato per lui. E perciò Dio era compiaciuto in questo. Perché l'offerta di Abele rappresentava la grazia di Dio. Rappresentava quell'agnello perfetto che un giorno sarebbe venuto a morire in croce per i nostri peccati. E Caino non è molto contento. Versetto 5: Dio non riguardò Caino la sua offerta, così Caino fu molto irritato, letteralmente arrabbiato. Lui era arrabbiato con Dio. E il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei irritato? Perché sei tu irritato? E perché il tuo volto è abbattuto? Di nuovo, secondo voi Dio non sapevo? Certo che Dio sapeva. Come abbiamo visto con Adamo, quando Dio disse, Adamo, dove sei? Non perché Dio non sapeva dove era lui, ma lui voleva che Adamo si rendeva conto dove era lui. Come lui chiama tutti gli uomini nel mondo oggi, dice, dove sei? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo con mio figlio che ho dato per te? E anche qui il Signore chiede a Caino, non perché lui deve sapere, perché Dio onnisciente sa ogni cosa, lui conosce i nostri pensieri, conosce i nostri sentimenti. Ma lui, vediamo che Dio vuole portare Caino al ravvedimento, perché Caino ha offerto in modo sbagliato. Sapete che c'è il pensiero oggi nel mondo che basta che uno è sincero e questo è gradito da Dio. Avete sentito in giro, no? Ma io penso che basta che uno è sincero, tutte le vie portano a Dio. Voi cristiani credete che Gesù è l'unica via, ma io ho un'altra fede e credo che il pino di Monte Grappa è la via. E se io vado sul Monte Grappa e ogni giorno abbraccio questo pino, sarò salvato. Ma basta che uno è sincero. E molti hanno questo pensiero, basta che tu sei sincero. Non so se avete sentito negli anni 70, nel Sud America c'era una setta guidata da un uomo, Jim Jones. Quelli di noi più grandi magari ci ricordiamo, Jim Jones, che hanno stabilito questa setta, erano tutti americani purtroppo, statunitense, e questa setta è andata in Sud America, hanno stabilito un posto lì nella giungla, e come il governo americano cominciava a indagare, perché era come un campo di concentramento questo posto, nessuno poteva uscire. C'erano guardie armate che controllavano questo complesso, e quindi alcuni senatori, alcuni ufficiali del governo degli Stati Uniti sono andati in Sud America, nella Guyana francese, per indagare e vedere cosa stava accadendo. Come Jim Jones e i leader di questa setta hanno capito che ormai erano smascherati, hanno ammazzato questo senatore e tutti questi ufficiali del governo americano. E poi hanno radunato tutta la gente di questa setta e hanno bevuto un succo di frutta. Qualcuno si ricorda, solo io, perché se non ricordate la storia, no? E questo Jim Jones diceva a tutti i suoi seguaci, bevete questo succo di frutta che era avvelenata e oggi saremo tutti in paradiso, voi sarete con me. Cioè questo blasfemeva quasi come lui, forse Gesù, no? Oggi sarete con me in paradiso, no? E tutta quella gente ha bevuto questo succo di frutta e sono morti tutti, alcuni centinaia di persone. Era una cosa, io mi ricordo, era un shock, tutta l'America era in shock da questa cosa. Cioè facevano vedere le foto, no? Tutti questi corpi sparsi, morti nei campi, suicidati. Secondo voi erano sinceri nel bere quel succo di frutta? Puoi giurarlo che erano sinceri. Loro credevano con tutto il loro cuore che Jim Jones, loro leader, era il Messia. Erano sincerissimi. E quindi non basta essere sincero. L'uomo deve offrire a Dio come Dio ha comandato. E quindi il Signore fa questa domanda a Caino: perché sei irritato? Perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato? Ma se fai male, il peccato sta ad agguato alla porta. E quindi Dio sta ragionando con Caino e dice, Caino, se tu avresti offerto un'offerta come io avevo comandato, non saresti accettato da me. Sicuramente Caino e Abele sapevano quale era il tipo di offerta dovevano offrire. Se guardiamo in capitolo 3, versetto 21, quando Adamo e Eva, che abbiamo già visto l'altra domenica, hanno peccato, hanno disobbedito Dio, hanno preso i fogli di fico per coprire il loro peccato, ma non era una copertura adeguata. Quindi il frutto della terra non era adeguato a coprire il loro peccato. E quindi Dio doveva provvedere un sacrificio degno di coprire il peccato dell'uomo. Poi l'Eterno, Dio, fece ad Adamo e sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Quindi Dio ha sacrificato dei animali per fare una copertura dell'uomo. E anche questa è una figura del sacrificio di Cristo, che Adamo ed Eva con le loro mani, con le loro opere, non erano in grado di loro coprire la loro nudità, il loro peccato. Dio doveva farlo. Quindi Abele e Caino sapevano questa storia. Non c'è dubbio. Nel studiare in Genesi ho scoperto delle cose molto belle, che in quasi tutte le culture nel mondo, centinaia di culture nel mondo, nelle loro leggende, nelle loro mitologie, queste sono culture che non, cioè, hanno avuto contatto col mondo cristiano ebraico 100 anni fa, ma loro hanno leggende migliaia di anni vecchi. Gli aborigeni dell'Australia, popoli dell'Asia, popoli del Sud America, che raccontano le loro leggende, che c'era prima un uomo e una donna e hanno peccato contro il Creatore. E poi c'era un uomo e la sua famiglia che si erano messi in una barca e c'era il diluvio universale. Anche questo gli scienziati non hanno spiegazione. Come mai gli aborigeni hanno leggende della storia di Noè e la Bibbia è arrivata da loro 200 anni fa? Quindi sicuramente Abele e Caino sapevano qual era il modo giusto di offrire a Dio. Sapevano che una vita innocente doveva essere sacrificata per essere gradita da Dio. E quindi il Signore dice: perché sei arrabbiato? Se tu mi obbedivi, io ti avrei accettato. E anche ancora oggi nel mondo c'è tanta gente che dice: boh, questa è la mia religione, era la religione di mio nonno, era la religione del mio bisnonno, e io seguirò sempre così. Ma la parola di Dio dice che Dio oggi, una volta chiudevi gli occhi al peccato, ma ora comanda tutti gli uomini al ravvedimento e al ricevere Cristo Gesù come Salvatore. Ma l'uomo, come Caino, nell'orgoglio, vuole, lui dice: no, io voglio pregare Maria, o io voglio andare a Medjugorje, o io voglio andare a Mecca, o voglio andare in India a bagnarmi nel fiume Gange, perché questo è il mio modo. E il Signore dice: a me non mi interessa il tuo modo, il mio modo è Gesù Cristo. Ma come Caino, l'uomo nell'orgoglio, crede di sapere meglio di Dio. E abbiamo già visto che Caino si è arrabbiato con Dio. E quindi Dio dà a Caino spazio di ravvedimento, lui dà spazio a Caino di umiliarsi. Sapete, io sono convinto di questo, che Caino poteva umiliarsi davanti a Dio e dire: Signore, perdonami, ho sbagliato nell'offrirti questo frutto della terra, il sudore, la mia fatica, pensare che questo era gradito da te. Ho sbagliato, perdonami, adesso io col mio frutto comprerò una pecorella da Abele, mio fratello, e te lo offrirò. Secondo voi Dio avrebbe accettato questo? Sicuramente! Infatti Dio sta cercando di far ragionare Caino. Caino, fai quello che è giusto. Il peccato sta adeguato alla porta. Questa parola adeguato è la parola in ebraico che viene usata per un leone che sta per saltare sulla sua preda. E Dio dice: stai attento, Caino, per il peccato vuole divorarti. Non indurire il tuo cuore, umiliati davanti a me, fai al modo mio il sacrificio, non al modo tuo. Il peccato sta adeguato alla porta e i suoi desideri sono volti a te. Mi ricordo la storia di Pietro, no? Quando Gesù disse: Satana ha voluto vegliarti come il grano, ma io ho pregato per te. Sapete che anche noi come credenti facciamo scelte ogni giorno, o di indurire il nostro cuore come Caino, o di umiliarci e dire: Signore, hai ragione, io ho sbagliato, perdonami. Come abbiamo visto nella storia di Adamo, Dio l'unica cosa che vuole da essere umani è onestà. Signore, hai ragione, sono un peccatore, non potrei mai salvare me stesso, ho bisogno di Gesù, ho bisogno del Salvatore. E il Signore dice: stai attento, Caino, perché il peccato vuole ucciderti, vuole indurire il tuo cuore, vuole portarti lontano da me. Il peccato sta adeguato alla porta, i suoi desideri sono volti a te, ma tu devi dominare. Anche la parola di Dio, parlando ai noi credenti, dice che nessun uomo è tentato al di fuori delle sue capacità, ma nella tentazione Dio provvede sempre una via di uscita. Voi credete questo? Un credente non deve peccare. Quando noi pecchiamo è una scelta che noi abbiamo fatto di peccare, perché Dio provvede la via di uscita. E anche per Caino, il Signore dice: Caino, il peccato ti vuole divorare, vuole che tu diventi duro di cuore, ma umiliati davanti a me, perché tu puoi dominare quel peccato per la mia grazia. E io ho visto anche nelle chiese tanti fratelli come Caino, no? Ci sono passati tanti per quella porta. Magari i fratelli vengono, hanno avuto brutte esperienze, arrivano qui, e i fratelli tutto, e quello ha fatto così. Avete mai conosciuto credenti, cioè credenti che poi sarebbe un paradosso, no? Un credente che è eternamente arrabbiato. Avete conosciuto qualcuno così? Brontola sempre, critica sempre, ha sempre da dire su tutti. Avete conosciuto qualcuno così? No? E tu vedi come Caino, il loro cuore è duro e il peccato li sta divorando, il peccato di amarezza, di rancore. E come Caino, il Signore anche con loro dice: ma lascia, ma perdona, non, io non ti ho perdonato migliaia di cose. E quindi anche noi credenti, questa storia di Caino non è molto distaccata dalla nostra realtà, perché ognuno di noi, se non oggi, domani o fra una settimana, anche noi saremo tentati. Magari le cose non vanno come noi vogliamo e possiamo arrabbiarci e dire: io sono arrabbiato, e possiamo indurire il nostro cuore, o possiamo umiliarci e dire: Signore, hai ragione, ho sbagliato, cosa devo fare adesso? Io sono credente da 28 anni e non potrei neanche contare quante volte sono stati davanti a questa scelta. Migliaia di migliaia che potevo indurire il mio cuore e dire: no, io non vado a fare pace con quel fratello. Ma non lo so per voi, ma lo Spirito Santo a me non mi lascia in pace. Lui dice: no, Greg, prima di andare al culto, chiami quel fratello e cerca di chiarire. Cerca di mettere indietro e vai avanti verso l'alta chiamata che ho per te in Cristo Gesù. Non lascia che quel peccato ti divora come un leone.
che ti distrugge la vita. Vai avanti. Vai avanti che Cristo è davanti a te e ha un grande premio e chiamato per la tua vita.
Ma Caino non ha accettato questo spazio di ravvedimento, non si è umiliato davanti a Dio. E voi sapete che quando noi induriamo il nostro cuore, quando lo Spirito Santo dice non fare più questo, non fare più quello, e noi non ascoltiamo lo Spirito Santo, puoi stare sicuro che noi faremo una cosa molto peggio. Se noi apriamo lo spazio a Satana, lui prenderà quel spazio. E infatti anche Caino non si è umiliato davanti a Dio, non ha accettato la ricetta di Dio. E Caino parla con suo fratello Abele e avviene che come furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Quindi il primo peccato che ha commesso non era così grave. Lui ha offerto un'offerta in modo sbagliato, no? Magari lui voleva essere religioso e dice no, non voglio offrire una vita innocente, io voglio fare qualcosa per essere gradito da Dio. Non era il peccato di orgoglio, però è un peccato che lui poteva semplicemente dire ok Signore, non accetti questo, allora cosa accetterai? Anche la storia di Davide, ricordate la storia di Davide quando i Filistei avevano l'arca di Dio e stavano riportando l'arca di Dio verso Gerusalemme e avevano messo su un carro come mettevano i Filistei, che era sbagliato. È arrivato a Laia, là ha preso un buco e l'arco traballava un pochettino. E adesso mi viene in mente il nome dell'uomo, mi viene Uria, ma forse non è Uria. Usa, esatto, grazie. Usa stende la sua mano per fermare l'arca e viene ucciso dal Signore. Ricordate la storia, no? Non è che Davide si è arrabbiato col Signore, dice Signore, ma perché? Noi stiamo cercando di fare questa offerta a te. Lui ha fatto così? No, è scritto che lui e tutti quelli coloro si prostrarono davanti a Dio, hanno pianto, hanno detto Signore cosa abbiamo fatto? Poi hanno consultato la parola di Dio dove è scritto che solo i Leviti potevano portare l'arca e non su un carro, dovevano essere due asti di legno che attraversavano gli anelli lì al base dell'arca e i Leviti dovevano portare sulle spalle l'arca di Dio. Per voi sapete c'è un modo di arrivare a Dio e il modo di Dio. E bisogna fare il modo di Dio, non il modo nostro. Ma Davide non è che si è arrabbiato col Signore e dice Signore abbiamo faticato tanto a portare la tua arca così. No, lui ha capito, abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto una cosa non degna del nostro Signore. Torniamo alla parola di Dio a vedere come dobbiamo fare questa cosa. E anche Caino poteva dire Signore ho sbagliato, perdonami di offrirti questa cosa, farò meglio la prossima volta. E invece no, lui ha indurito il suo cuore e è diventato geloso di suo fratello. E sapete, noi che siamo salvati per la grazia, chi vive sotto la legge è geloso di noi. Come Ismaele fu geloso di Isacco, il figlio della legge, delle opere, era geloso del figlio della grazia. E anche Caino era geloso di Abele e quindi furbamente lui parlò con suo fratello, li portò nei campi. E Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Quindi il primo peccato era orgoglio, offrire in modo sbagliato. Il secondo peccato, omicidio. Allora l'Eterno disse a Caino: dove è tuo fratello? E di nuovo, Signore, sapevo dove era Abele? Sicuramente. Ma di nuovo, vedete la grazia di Dio in questa storia, la misericordia di Dio. Dio non è arrivato: Caino, io sono l'onnisciente e onnipotente, ho visto che hai ammazzato il tuo fratello Abele innocente, adesso io ti ammazzo. No, il cuore di Dio è di portare ancora, anche dopo l'omicidio, Caino al ravvedimento. Perché lui dice: Caino, dove è tuo fratello? Secondo voi cosa stava cercando di fare il Signore? Ravvedersi, confessi. Cioè, quasi quasi le mette le parole in bocca. Cosa hai fatto? Confessi il tuo peccato e io avrò misericordia su di te. Invece Caino, invece di umiliarsi del Signore, mi hai beccato con la mano nel sacco. No, anche qui lui risponde in modo... Allora l'Eterno disse a Caino: dove tuo fratello Abele? E gli rispose: non lo so. Quindi è una bugia. Sono io forse il custode di mio fratello? Cioè, non sembra una frase tanto brutta, però noi genitori, quando i nostri bambini arrivano a una certa età, genitori, avete notato che i bambini arrivano a una certa età e cominciano a rispondere? No? In modo non rispettoso più. Ah, io non voglio mettere via le scarpe. Ma perché io? Noi siamo in quel fase adesso. E Caino risponde a Dio, non a me, non al sceriffo, a Dio onnipotente, il creatore. Sono io? Oh, sono io il custode di mio fratello? Ma cosa vuoi da me? Questo era l'atteggiamento di Caino. Io non lo so dov'è. Invece di umiliarsi e dire: Dio, sì, mi sono ho dato spazio a Satana, mi sono arrabbiato, ero geloso di mio fratello, l'ho ammazzato, perdonami. No, lui risponde e dice: oh, sono io il custode di mio fratello? L'Eterno disse: che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. E ora tu sei più maledetto della terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Allora Caino disse all'Eterno: il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportare. Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo, e sarò nascosto dalla tua faccia, e sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. E avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. L'Eterno gli disse: perciò chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte. E l'Eterno messe un segno su Caino affinché nessuno trovandolo lo uccidesse. Quindi qui Dio ha maledetto un uomo, ha maledetto Caino. Infatti in capitolo 6, con la distruzione di tutti gli esseri viventi, Caino e tutta la sua discendenza saranno distrutti. Perché solo Noè e la sua famiglia sopravvivranno il diluvio, e Noè è discendente di Set, che è un figlio che ancora deve nascere da Adamo e Eva. Ma il Signore disse qui a Caino: che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Secondo voi cosa gridava il sangue di Abele? Giustizia. Una parola ancora più forte. Esatto. Vendetta. Vendetta. Questo è quello che gridava il sangue di Abele. Voglio giustizia, voglio vendetta, perché sono stato ammazzato. Giriamo un attimo in Ebrei capitolo 12, perché voglio parlarvi del sangue di un altro che dice altre cose. In Ebrei 12, versetto 18. Abbiamo già visto, il sangue di Abele gridava per vendetta, per giustizia. Ma qui in Ebrei capitolo 18. Voi infatti non vi siete accostati al monte che si poteva toccare con la mano e che ardeva col fuoco, né alle caligne, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, che quelle che lo udirono richiesero che non fosse più rivolto loro alcuna parola. Questa è la storia di Mosè e il popolo di Dio. Ricordate quando Dio ha parlato del monte Sinai e il popolo ha detto no, è una cosa troppo spaventosa la voce di Dio. E qui eravamo nel vecchio patto, il patto della legge. Perché non potevano sopportare il comando dato: quando anche una bestia tocchi il monte, sia lapidata o ucciso con frecce. Quindi sotto la legge c'era severità. Se sbagli, vieni troncato. Come il sangue di Abele che gridava vendetta: Signore, giustizia mio fratello per quello che ha fatto a me. Occhio per occhio, dente per dente. E tanto spaventevole era ciò che si vedeva che Mosè disse: io sono tutto spaventato e tremante. Ma voi vi siete accostati al monte Sion, non il monte Sinai. Noi sappiamo dal libro di Galati che Sinai rappresenta la legge, le opere dell'uomo per essere giustificati davanti a Dio. Sion rappresenta la grazia di Dio, la nuova Gerusalemme. Ma voi vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste e miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Il tuo nome è scritto in cielo questa mattina? Spero tutti potete dire di sì. E a Dio il giudice di tutti, e ai spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'espersione che dice cose migliori di quello di Abele. Alleluia. Alleluia. Voi sapete che sotto la legge di Dio, la legge chiama per giustizia, la legge chiama per vendetta. Ma c'è un altro sangue che dice cose migliori. Anche notate la differenza: il sangue di Abele gridava, invece il sangue di Gesù parla. Grazia, pace e misericordia. Voi sapete che quando uno si mette la fede in Cristo e quando Satana accusa noi davanti al Padre Celeste, Gesù è il nostro avvocato che
intercede per noi e dice: Padre, è sotto mio sangue. Questo è uno che è stato scritto nel mio libro della vita. Il sangue di Gesù parla misericordia, grazia e pace. E anche tu, magari questa mattina, non hai sperimentato la vita eterna. Magari tu dici: non so neanche di cosa sta parlando il pastore. Sto parlando del fatto che la Bibbia dichiara che Gesù Cristo è venuto su questa terra, è stato giustiziato per i nostri peccati e dopo 3 giorni è risuscitato dalla morte, dimostrando a tutto il mondo che Dio ha accettato il suo sacrificio. E la parola di Dio dichiara che se noi crederemo in Lui con tutto il nostro cuore, noi saremo salvati. Ma è buono, prima che andate via questa mattina, di sapere che Dio un giorno ti chiederà conto. Non ti chiederà quante buone opere hai fatto, quante offerte di grano hai fatto. Lui ti chiederà una sola domanda: cosa hai fatto con Gesù Cristo? Cosa hai fatto con quel sacrificio perfetto? Vogliamo alzarci in piedi? E voglio chiedervi di chiudere i vostri occhi, di pregare tutti i credenti. Magari questa mattina tu sei qui per la prima volta. E come Caino, il Signore anche da te vuole semplicemente che tu riconosci chi sei davanti a Lui. Tu riconosci di essere un peccatore davanti alla Sua presenza. Ti chiamo al ravvedimento. Ravvedimento vuol dire cambiare direzione, voltare 180 gradi dal tuo peccato e correre verso la misericordia e la grazia di Dio.